nel nome del Padre, Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Oggi ricordiamo San Paolo Michi e i suoi compagni martiri in Giappone. Vogliamo pregare per tutte le chiese che vivono in minoranza, per tutte le chiese che vivono la loro fede in quella condizione. Il Signore le illumini, non solo la chiesa giapponese, non vive in persecuzione oggi, vive in minoranza. E quindi per tutto il rapporto con i mondi in mezzo ai quali vivono.
Dal primo libro dei Maccabei, capitolo 14, versetti 25-49. Quando il popolo seppe queste cose, si disse: quale contraccambio daremo a Simone e ai suoi figli? Egli infatti e i suoi fratelli e la casa di suo padre sono stati saldi e hanno ricacciato da sé con le armi i nemici di Israele e gli hanno restituito la libertà. Incisero perciò un'iscrizione su tavole di bronzo e la posero su colonne sul monte Sion. Questa è la copia dell'iscrizione. Il 18 di Elul dell'anno 172, che è il terzo anno di Simone, sommo sacerdote in Asaramel, nella grande assemblea dei sacerdoti e del popolo, dei capi della nazione e degli anziani della regione, ci è stato reso noto. Poiché più volte erano sorte guerre nel paese, Simone, figlio di Mattatia, sacerdote della stirpe di Joarib, e i suoi fratelli si gettarono nella mischia e si opposero agli avversari del loro popolo perché restassero incolumi il santuario e la legge, procurando gloria grande al loro popolo. Gionata diede unità alla nazione, ne divenne sommo sacerdote e poi fu riunito al suo popolo. I loro nemici volevano invadere il loro paese e stendere la mano contro il santuario. Simone allora si oppose e si batté per la sua nazione. Spese molto del suo per dotare di armi le milizie della sua nazione e pagò loro il salario. Inoltre fortificò le città della Giudea e Bethsur nel territorio della Giudea, dove prima c'era la roccaforte dei nemici, e vi pose un presidio di soldati giudei. Fortificò anche Giaffa, situata sul mare, e Gezer, presso i confini di Azoto, nelle quali prima risiedevano i nemici. Vi fece abitare dei giudei e li rifornì di quanto era necessario al loro sostentamento. Il popolo vide la fede di Simone e la gloria che egli si proponeva di procurare alla sua nazione. Lo costituirono loro capo e sommo sacerdote per queste sue imprese e per la giustizia e la fede che egli aveva conservato al suo popolo e perché aveva cercato con ogni mezzo di elevare il suo popolo. Nei suoi giorni si riuscì felicemente per suo mezzo a scacciare dal paese le nazioni e quelli che erano nella città di Davide a Gerusalemme, che si erano edificati la cittadella e ne uscivano profanando i dintorni del santuario e recando offesa grande alla sua purità. Egli vi insediò soldati giudei, la fortificò per la sicurezza della regione e della città ed elevò le mura di Gerusalemme. Il re Demetrio quindi gli confermò il sommo sacerdozio, lo ascrisse tra i suoi amici e gli conferì grandi onori. Seppe infatti che i giudei erano considerati amici, alleati e fratelli da parte dei romani e che questi erano andati incontro ai messaggeri di Simone con segni di onore che i giudei e i sacerdoti avevano approvato che Simone fosse sempre loro condottiero e sommo sacerdote finché non sorgesse un profeta fedele che fosse loro stratega e avesse cura del santuario e fossero nominati da lui i sovrintendenti ai lavori, al paese, agli armamenti e alle fortezze, che si prendesse cura del santuario, fosse da tutti obbedito e si scrivessero nel suo nome tutti i contratti del paese e vestisse di porpora e ornamenti d'oro. Non dovrà essere lecito a nessuno del popolo né dei sacerdoti respingere alcuno di questi diritti o disobbedire ai suoi ordini o convocare riunioni senza il suo consenso e vestire di porpora e ornarsi della fibbia d'oro. Chiunque agirà contro questi decreti o ne respingerà qualcuno sarà ritenuto colpevole. Piacque a tutto il popolo sancire che Simone si comportasse secondo questi decreti. Simone da parte sua accettò e gradì di esercitare il sommo sacerdozio, di essere anche stratega ed etnarca dei giudei e dei sacerdoti e capo di tutti. Disposero che questa iscrizione fosse riportata su tavole di bronzo da collocarsi nel recinto del santuario in luogo visibile e che se ne depositasse copia nel tesoro perché fosse a disposizione di Simone e dei suoi figli. Parola di Dio.
Abbiamo davanti stamane un documento che è firmato, per così dire, da tutto il popolo e che vuole essere, come è presentato, una ricompensa a Simone, ma non solo a Simone, e anche ai suoi figli. Vediamo che vengono ricordati, viene rifatto l'elogio della dinastia Asmonea, anche se va notato che di Giuda non si dice niente, non viene nemmeno nominato, si parte da Gionata, però anche da Gionata si conclude tutto in un versetto e poi è soprattutto tutto su Simone.
Ma sottolineo solo alcuni versetti che mi hanno così colpito. Mi sembra che questo elogio, appunto, che viene fatto della famiglia dei Maccabei e di Simone in particolare, questa considerazione che il popolo fa, manifestando in un certo senso la gratitudine, la grande gratitudine rispetto ai Maccabei, a Simone. E dice che, dunque, al versetto 26 dice: essi, quindi Simone e i suoi fratelli e la casa di suo padre, qui li include tutti, dice, sono stati saldi e hanno ricacciato da sé con le armi i nemici di Israele, gli hanno restituito la libertà. E poi in più versetti è ripetuto che si opposero agli avversari del loro popolo, cioè tutto quello che hanno fatto l'hanno fatto per il popolo, per la gloria del popolo, è ripetuto anche in diversi versetti. Dunque, si opposero agli avversari del loro popolo perché restassero incolumi il santuario e la legge, procurando gloria grande al loro popolo. E poi ancora si batté per la sua nazione. Al versetto 35 dice: il popolo vide la fede di Simone e la gloria che egli si proponeva di procurare alla sua nazione. E poi ancora: perché aveva cercato con ogni mezzo di elevare il suo popolo. Cioè, mi sembra che sia messo molto in evidenza che è quello che Simone e i suoi fratelli hanno fatto, l'hanno fatto esclusivamente per il bene del popolo, quindi non, forse sottinteso, non per ricercare una gloria personale, bensì esclusivamente per il bene del popolo. E forse anche per questo poi si vede alla fine che, anche parlando di Simone, cioè è sommo sacerdote, è etnarca, è stratega, cioè è capo di tutti, quindi potrebbe far sorgere qualche dubbio, però mi sembra che è giustificato da quello che è detto prima, ecco.
A me sembra che sia un documento che fonda la dinastia Asmonea per il seguito, soprattutto per il seguito. Al versetto 25 riguarda Simone e i suoi figli, perché per loro non hanno fatto nulla, e in particolare il versetto 41 pare molto importante, dentro al documento, giudei e sacerdoti avevano provato che Simone fosse sempre loro condottiero e sommo sacerdote, per sempre, quindi lui e i suoi figli. E anche l'aggiunta, che può essere interpretata forse in modi diversi, finché non sorgesse un profeta fedele, da un lato può sembrare, può essere un limite posto o una ipoteca, cioè è un potere che non si è mai visto in Israele, e che assomma, come vediamo anche negli ultimi versetti, tutto il potere in una persona sola, il potere militare, il potere politico e il potere religioso, cosa che non è assolutamente secondo la tradizione di Israele, che ha cambiato naturalmente nel tempo, ma che così non si è mai visto. E anzi, una delle caratteristiche delle lotte interne a Israele consiste proprio nel fatto del limite del potere. Il limite del potere, la distinzione dei poteri. Però qui questa frase potrebbe anche essere, come sostiene per esempio questo commento, un commento ebraico un po' vecchiotto, comunque sull'espressione dice, ma è una routine retorica, come noi diciamo finché non venga il Messia, finché, cioè nella forma è un limite, è un'ipoteca, nei fatti, cioè, insomma, naturalmente quando poi verrà il Messia queste cose cessano, ma quando verrà? Quando torna il Messia, diciamo noi, no? Alla parusia. Certo, la parusia è una ipoteca su tutto, però poi, sai, questa cosa si può dire fino alla parusia, magari passano un bel po' di tempo, cioè è un modo per dire per sempre. Questo è un'altra interpretazione della frase. In ogni caso, comunque, questo mi sembra uno dei punti. Una seconda osservazione riguarda, aveva accennato Sandro, questo documento non riflette esattamente tutto quello che ha raccontato fino adesso l'autore. Non si nomina, non si dice nulla di Mattatia, anche se è solo nominato, nel senso che Simone è figlio di Mattatia, ma non si dice nulla di Giuda, eccetera. Questo potrebbe essere un segno della sua autenticità. Se l'avesse inventato l'autore, avrebbe riassunto quello che ha detto prima. I primi 8 capitoli non ci sono qui per nulla, eccetera. Quindi anche Jonathan è molto breve. Quindi può essere uno dei segni, come molti ritengono, dell'autenticità del documento. Comunque la cosa che io volevo notare, principale, che mi ha più colpito, è che qui spariscono completamente gli apostati, gli anomi, quelli che sono senza legge, cioè gli ebrei contrari, che sono bollati nel primo libro dei Maccabei. Non sono mai ricordati che i sommi sacerdoti erano così, cioè neanche il nome c'è di Giasone, di Menelao, non sono neanche nominati, li impariamo nel secondo Maccabei. Qui anche, però sono volati sempre come apostati, qui non compaiono, qui gli unici nemici sono dei gentili, o pagani come si dice. Non esistono il ricordo nel documento della lotta intestina a Israele, è sparita completamente, mentre nel racconto dell'autore del primo Maccabei, pur lui bollando tutti quelli che non sono con gli Asmonei come apostati, però ogni tanto li nomina, ecco, li deve nominare, un fatto storico inevitabile anche per lui. Qui non ci sono, qui gli unici nemici sono i pagani, i gentili, e dovunque arriva Simone mette degli ebrei, mette dei giudei dappertutto e caccia via i gentili. Non esistono oppositori interni. Anche questo è un segno della diversità del documento, ecco, rispetto anche al racconto dell'autore. Volevo osservare un'ultima cosa interessante sotto, secondo me, da un altro punto di vista. Il versetto 35 viene tradotto fede, ma non si deve tradurre fede, Io comunque faccio notare il significato di pistis, che questo vale nei vari contesti a significati diversi, come vediamo qui. Qui la pistis non è la fede, è tutto quello che ha fatto. Questa è la pistis, come si vede benissimo leggendo prima e dopo, e il versetto 30, 35 stesso, la giustizia e la fede che egli aveva conservato. Il latino difatti non traduce neanche fede, actum, ciò che ha fatto, vedendo il popolo ciò che aveva fatto. Questa è la pistis è, può essere la fede, può essere la fedeltà, ma può essere anche l'impresa, ciò che uno ha fatto. E questo vale anche per il Nuovo Testamento, per Paolo in diversi contesti. Faccio notare solo l'uso linguistico della pistis qui, che implica tutto ciò che è certamente un segno di fedeltà, ecco, di affidabilità, chiaro, ma che comprende tutte le imprese che Simone ha fatto. Il popolo vide tutto questo, detto pistis.
Solo la segnalo, ecco. Non so andare oltre, e cioè il fatto che non è assolutamente nominato il Signore Dio in questo ringraziamento per la grandezza di Simone e dei suoi figli, e questo mi colpisce perché mi aveva già colpito, e poi dopo un pochino mi dà forza nel sottolinearlo la scelta del versetto di oggi: sei tu il mio re che decidi vittorie per Giacobbe, perché Israele normalmente ringrazia il Signore per quanto gli ha dato, compreso i grandi condottieri. Cito perché è facile, ce ne sarebbero tanti altri, cito solamente il cantico di Debora, che dice: ci furono capi in Israele per assumere il comando, ci furono volontari per arruolarsi in massa, il capitolo 5 dei Giudici. Benedite il Signore.
Allora concludiamo. Beh, io rilevo, metto in evidenza alcuni punti, perché anche a me è sembrato questo è un atto fra il popolo e Simone in favore dei suoi figli. Infatti vengono ricordati, è stato detto il versetto 25, e ci sono tanti altri segni che lo mostrano. Per esempio al versetto 25 il popolo, e qui viene chiamato, viene detto con un termine greco, dimos, che non è mai stato utilizzato per il popolo, laos, ethni, mentre dimos è sempre stato utilizzato per esempio nel caso in cui sono i romani o i spartani, mi pare anche gli spartani, a emettere un atto, un patto, a scrivere un patto con Israele, con i Maccabei. Cioè sembra più il popolo, è il popolo descritto in un momento in cui compie un atto politico, diciamo così, con un'autorità meglio politica, un'unità politica, comincia già a mostrare il valore di questo atto. E poi va anche notato, aggiungo alcuni altri elementi. Per esempio abbiamo verso la fine, viene detto che questo documento deve essere fatto conoscere, deve essere affisso, deve essere conosciuto da tutti. E poi soprattutto c'è un punto finale alla fine che mi sembra molto rivelatore, al versetto 45 dice il testo: chiunque agisca contro queste decisioni o ne violi una di esse sarà passibile di pena. È un atto che ha anche una autorità giudiziaria, insomma, prevede una sanzione. E che cosa riguarda in particolare? Riguarda la trasmissione, io ho visto così, non riguarda tanto quello che la stirpe, la casa dei Maccabei ha compiuto, è già stato detto, ma soprattutto un punto, il sommo sacerdozio e i titoli che Simone ha assunto e che vengono passati ai suoi figli per autorità, e che questo lo faccia per l'autore, qui è il popolo che decide, che scrive questo atto. E qualcuno pensa è anche segno di una, non so se è così, comunque è certamente di una debolezza perché vuole metterlo in bocca a tutto il popolo per assicurare ai suoi figli l'autorità stessa che aveva Simone riguardo al suo popolo.